che soave zeffiretto questa sera spirerà dalle nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, ma non sarà questa sera, sarà sabato sera, il 5 di luglio, al Chiostro dei Serviti alle ore 21. Per parlare di questo bel programma, un ospite graditissimo, e parliamo di Alfredo Bernardini, che voglio subito salutare. Buongiorno Alfredo, ben ritrovato.
Buongiorno Barbara, buongiorno agli ascoltatori.
Dunque Alfredo, che soave zeffiretto questa sera, quella sera, cioè sabato, spirerà. Che bello ritrovarvi e potervi ascoltare dal vivo a Mendrisio sabato prossimo alle ore 21, con un programma che non va assolutamente lontano dalla figura di Mozart, perché sarà interamente mozartiano il vostro programma, con un programma che va alle trascrizioni d'epoca di alcune opere di Mozart accanto alla serenata KV388. Quindi il compito vostro di portarci in questa atmosfera di assoluto vivido diletto, assolutamente come dire nobile, perché noi siamo abituati ad accostare l'idea della musica per fiati ad un'idea molto leggera di musica per diletto, perché così era, ma in realtà c'è una nobiltà di scrittura in questo repertorio su cui vogliamo mettere l'accento. E allora le chiedo subito di raccontarci di questo programma, che appunto si aprirà con la serenata K388, e poi ci saranno degli arrangiamenti dalle arie delle nozze di Figaro e dal Don Giovanni, arrangiamenti che sono storici, cioè fatti all'epoca di Mozart. Allora, raccontiamo un pochino di più di questo programma, Alfredo Bernardini.
Sì, verremo a Mendrisio con il nostro ottetto di fiati, due oboi, due clarinetti, due corni e due fagotti. Questo tipo di ensemble a fine Settecento si chiamava una harmonie, cioè i fiati dell'orchestra in verità si chiamavano già una harmonie, forse perché gli strumenti a fiato sostenevano soprattutto l'armonia di una sinfonia, l'armonia anche di tutta un'opera. E quindi il gruppo di fiati, anche emancipato dagli archi, veniva chiamato una harmonie. E nel 1782 l'imperatore d'Austria Giuseppe II fondava la sua armonia imperiale. Ora, qual era la funzione dell'armonia imperiale? Era quella di suonare a palazzo tutto quello che l'imperatore aveva ascoltato a teatro, magari la sera prima. Quindi i musicisti dell'armonia ingaggiati dall'imperatore, che normalmente erano i primi fiati dell'orchestra d'opera, passavano la notte a trascrivere queste musiche d'opera per poterle suonare a palazzo per l'imperatore e i suoi ospiti, un po' come una radio prima dell'uso dell'elettricità, prima della scoperta dell'elettricità. Sì. Quindi siamo una radio vivente, diciamo. Questo è il repertorio principale dell'armonia, quindi gli arrangiamenti di opere. Basta pensare che del solo Don Giovanni di Mozart esistono 20 arrangiamenti per armonia anteriori all'anno 1800, quindi era dopo la fondazione di questa armonia imperiale, era una grandissima moda in tutta l'Austria, tutta Vienna, ma anche in tutta l'Europa, di avere un ottetto di fiati, un'armonia a servizio per suonare un po' di musica, per accompagnare un banchetto in qualsiasi palazzo aristocratico. È per questo che il repertorio che non sia arrangiamento d'opera per armonia è molto magro. Ci sono due serenate di Mozart, un ottetto di Beethoven e delle partite serenate di compositori meno conosciuti, molto belle anche, come Krommer o altri boemi, ma il vero repertorio era proprio l'arrangiamento per fiati.
Sì.
Di opere famose.
Certo, tra l'altro, come diceva, l'armonia era proprio considerata per la corte uno status symbol, insomma era più, si aveva un ensemble performante fatto da musicisti di alta qualità e più la corte aveva una visibilità. Tra l'altro questi musicisti, strumenti strumentisti a fiato, soprattutto perché dovevano suonare all'aperto, dovevano, come dire, affrontare anche degli ambienti piuttosto rumorosi. Erano non solo eccezionali i musicisti che magari arrivavano dalle orchestre imperiali, erano le prime parti di orchestre d'opera, ma erano anche compositori e giustamente anche eccellenti arrangiatori, proprio perché, come diceva lei, dovevano affrettarsi ad arrangiare per poter riascoltare alcune composizioni. Quindi musica di sottofondo che, come dicevo, però non è assolutamente di minor qualità rispetto ad altre composizioni. Siamo al banchetto di Don Giovanni. Già la mensa è preparata, voi suonate, amici cari, già che spendo i miei danari io mi voglio divertire. E già è il banchetto finale del Don Giovanni che appunto viene approntato da Don Giovanni e in cui è presente anche Leporello, e in sottofondo si ascolta un ensemble, un'armonia che appunto suona per il banchetto. tutto proprio con un ensemble articolato di strumenti a fiato che ci fa capire della moda dell'epoca. Non a caso il Don Giovanni fu scritto nel 1786, solo pochi anni dopo la fondazione dell'armonia reale imperiale alla corte di Giuseppe II. Ne stiamo parlando con Alfredo Bernardini. Dunque, maestro Bernardini, questa combinazione, diciamo, di strumenti a fiato si presta davvero molto bene a queste trascrizioni perché mettono in risalto le varie voci, diciamo, sia dell'opera trascritta, appunto, che delle varie, appunto, trascrizioni di altri motivi importanti, famosi per l'epoca. Voi proporrete, non ho detto una cosa, stiamo ascoltando una vostra registrazione con i suoi arrangiamenti per 13 strumenti a fiato, un bellissimo disco di cui consiglio l'ascolto. Ecco, invece a Mendrisio sarete appunto un ottetto e interpreterete le nozze di Figaro e il Don Giovanni secondo l'arrangiamento storico di alcuni autori dell'epoca di Mozart, che probabilmente Mozart aveva anche verificato, Alfredo Bernardini.
Sì, gli arrangiamenti sono di Johann Wendt e di Joseph Tribbensee, che erano gli oboisti dell'orchestra dell'Opera di Vienna dell'epoca, e quindi loro avevano il compito di arrangiare molto rapidamente queste opere suonate nei giorni precedenti a teatro. E si può domandare, sì, perché un ottetto di fiati, perché non un quartetto d'archi ad accompagnare questi banchetti? Ma probabilmente perché gli strumenti a fiato hanno più varietà di colori, cioè l'armonia con due oboi, due clarinetti, due corni e due fagotti, hanno più possibilità di scambiarsi i ruoli dei cantanti d'opera. Quindi l'oboe una volta è Zerlina, l'altra volta è Donna Elvira è clarinetto, un'altra volta il fagotto fa Leporello e il corno fa Don Giovanni, dico così a caso per esempio. E quindi si crea molto più un'atmosfera d'opera. L'esempio che ha fatto del banchetto alla fine del Don Giovanni, quindi quella scena in particolare, è significativa e per noi interessantissima per capire qual era il ruolo di questa armonia imperiale, di proprio accompagnare il nobile del momento nel suo banchetto. E infatti, sì, il commentatore chiede. Di suonare, ordina di suonare le opere più famose dell'epoca, che erano La cosa rara di Martini Soler, I litiganti di Sarti e Il farfallone delle nozze di Figaro,
Sì,
dello stesso Mozart.
un'autocitazione,
Un'autocitazione, è
esatto.
un bellissimo esempio per noi, una bellissima fonte per capire un po' come funzionava l'armonia imperiale dell'epoca.
Che tra l'altro era un'attività assai redditizia per i trascrittori, compositori, gli musicisti stessi, proprio perché era l'unico modo che allora si aveva per la diffusione musicale, come diceva prima, siete una specie di, portate avanti questa specie di ruolo di radio in qualche modo per diffondere, ecco, il repertorio. Oggi fortunatamente abbiamo molti altri strumenti, anche i vostri dischi, che sono moltissimi perché ormai siete un ensemble che lavora in ambito della musica del 7-800 da moltissimi anni, cofondati, diciamo, da lei, Alfredo Bernardini, con Paolo Grazzi e Alberto Grazzi nel 1800, sono andata
Non
troppo indietro,
così,
1989.
tanto tempo, molti anni, ma non tanti,
No, ha
ahimè.
ragione. E quindi siete diventati davvero un punto di riferimento per l'interpretazione di questo repertorio cameristico.
Thank you.
E questa era la situazione dove probabilmente si poteva ascoltare questa armonia, questa house music, un contesto di banchetti, di feste, di occasioni appunto di gioia, di condivisione, quindi musica che in realtà doveva intrattenere in qualche modo. Questo sempre tratto dal Don Giovanni, minuetto e contraddanza, occasione festosa. Alfredo Bernardini, stiamo parlando di Zefiro, dicevo, fondato nel 1989. In realtà abbiamo parlato di musica per gli strumenti a fiato, ma voi siete un organico, un ensemble, come si usa dire, a geometria variabile, perché siete specializzati nel repertorio settecentesco, in cui sì, i fiati hanno un ruolo di primo piano, ma non solamente. Quindi, a seconda del repertorio che affrontate, in realtà il vostro ensemble si, come dire, espande anche agli altri strumenti musicali, e avete al vostro attivo anche moltissime produzioni discografiche, anche con diciamo l'ensemble che prevede anche gli strumenti ad arco.
Sì, abbiamo cominciato nel 1989 quasi in maniera casuale, come gruppo di musica da camera, duoboy, fagotto, clavicembalo e violone, quindi cinque strumenti, e abbiamo registrato le sonate di Zelenka perché ci sono state richieste, poi le abbiamo suonate anche in qualche festival, e il successo è stato tale che abbiamo deciso di prenderci un po' più sul serio, di quindi cercare di avere un'attività più regolare come gruppo di musica da camera. Solo che il repertorio appunto per due oboe e basso continuo a un certo punto ha anche i suoi limiti, e quindi ci siamo un po' allargati all'armonia, all'ensemble di fiati, fino all'organico della gran partita di Mozart, che è una serenata con 13 strumenti, 12 piatti e contrabbasso, sì. E anche là, dopo qualche anno, il repertorio si è stato un po' stretto e ci siamo allargati all'orchestra barocca, che invece ha un repertorio molto più grande, e quindi negli ultimi anni facciamo molta orchestra barocca. Abbiamo fatto anche per il Festival Stiriarte di Graz una serie di opere, quindi con la scena, con i cantanti. Ci piace molto fare teatro perché troviamo che il teatro esiste anche molto nella musica strumentale, quindi lo troviamo molto sano fare teatro anche quando suoniamo musica strumentale. E proprio ieri abbiamo fatto un concerto sempre nel Festival Stiriarte a Graz con una grande formazione orchestrale, con i concerti a due cori di Handel, eravamo in 35. Uh-huh. Quindi insomma, ora alterniamo un po' queste tre diverse formazioni, quindi la musica da camera, l'armonia, l'ensemble di fiati e l'orchestra barocca.
Certo. Alfredo Bernardini, tra l'altro, tra pochissimo uscirà la vostra ultima produzione discografica che riguarda proprio l'orchestra barocca in toto. Quindi il 18 luglio verrà presentato e uscirà il vostro ultimo lavoro discografico per Arcana, dedicato all'Alexander's Feast di Georg Friedrich Händel. Avremo modo di ritornarci su, però voglio che appunto vorrei che ci introducesse questa prossima uscita discografica.
Sì, è una registrazione live di un concerto che abbiamo fatto sempre a Graz, perché è un festival dove siamo abbastanza regolarmente, e l'Alexander Feast è un ode alla musica dedicato a Santa Cecilia, e il secondo titolo infatti è The Power of Music. E c'è una storia pretestuosa che parla di guerra, vendetta, amore, pentimento, e la musica alla fine porta soluzioni a tanti di questi problemi, e troviamo questo tema estremamente attuale, quanto può far bene la musica alla società per fare che non ci sia una deriva che vada verso la guerra, verso i malanni che ahimè sono ancora attuali.
Assolutamente.
E è una musica meravigliosa, una varietà d'espressione incredibile. Abbiamo avuto la fortuna di avere tre fantastici solisti, Miriam Kutrovatz, Daniel Johansen e Damien Gastel e l'Arnold Chamber Choir di Vienna. L'abbiamo registrato appunto in concerto e siamo abbastanza soddisfatti di come è andata, quindi si è deciso con la casa discografica Arcana di pubblicarlo in CD.
E questo ci rende particolarmente felici perché avremo modo di ascoltare questa uscita prestissimo e torneremo sicuramente a parlarne insieme, Alfredo Bernardini. Dunque, dicevo, avete al vostro attivo anni e anni di esperienza, se siete stati, diciamo, pionieri della musica sugli strumenti originali, e soprattutto appunto all'inizio con gli strumenti a fiato. Com'è cambiato negli anni, Alfredo Bernardini, il panorama, diciamo, della musica antica e delle prassi che chiamiamo storicamente informate. Dove siamo arrivati oggi con questa ricerca?
Diciamo che all'inizio c'è stato il fascino della riscoperta della cosiddetta Aufführungspraxis, cioè della prassi esecutiva, quindi non solo si è deciso di provare a suonare questa musica con strumenti antichi, ma anche di capire dalle fonti originali come veniva suonata questa musica, quali erano le convenzioni, come si suonava il trillo, come si suonava l'articolazione, come si utilizzava la dinamica. È stata una fase di riscoperta preziosissima, molto importante, perché veramente ha ridato vita a questa musica che era diventata un po' cristallizzata in un'estetica molto tradizionale, diciamo. E quindi, come sappiamo, le registrazioni dei grandi pionieri come sono stati Arnold Kur, Leonhardt, e prima di essi Deller, Alfred Deller o Dolmetsch ancora prima, il fascino di quell'epoca è stato proprio la riscoperta. Ora, la musica antica si studia un po' in tutti i conservatori d'Europa, anzi direi del mondo, e quindi si è molto più stabilizzata. L'elemento della grande novità è andato un po' diminuendo. Ma la musica rimane bellissima perché è una musica che è molto diretta nel comunicare le emozioni, gli affekten, cioè non so se si può tradurre gli affetti umani, e quindi è una musica che emoziona molto. Per fortuna penso che passati i secoli ci emozioniamo sempre, per questo questa musica rimane sempre attuale. Io trovo che una piccola debolezza è che la chiamiamo musica antica e suona come qualcosa di vecchio, ma in verità è musica che rimane sempre attuale, non è mai stata scritta per essere antica, e questo è quello che vogliamo dimostrare con i nostri concerti.
E soprattutto trovo che le scoperte che riguardano il periodo antico siano sempre dietro l'angolo, cosa che la rende sempre in realtà attuale, perché ogni anno si scoprono partiture, manoscritti, questo la rende sempre in divenire, trovo. Alfredo Bernardini, un'ultima riflessione sugli strumenti a fiato, perché ho l'impressione che grazie anche alla ricerca sugli strumenti originali, quindi alla riscoperta delle prassi esecutive, anche gli strumenti a fiato abbiano in qualche modo ricevuto una specie di beneficio, cioè non sono più considerati strumenti secondari, come forse è stato per moltissimi anni, ma hanno ritrovato una specie di loro dignità, così, di studio anche approfondito. Non so cosa ne pensa.
Sì, beh, ogni strumento a fiato ha avuto a fasi alterne momenti di gloria perché ci sono stati grandissimi virtuosi di oboe in certe epoche, poi più avanti grandissimi virtuosi di clarinetto. Per esempio, l'oboe ha vissuto la sua epoca d'oro, posso dire, nel Settecento. C'è moltissima musica da camera per oboe e moltissimi concerti per oboe del Settecento. Nell'Ottocento l'oboe diventa più uno strumento d'orchestra, con naturalmente passi orchestrali importantissimi, ma molta meno musica solistica. L'Ottocento è più l'epoca del clarinetto. Il fagotto, diciamo, ha avuto anche un momento d'oro nel Settecento, con per esempio i 40 concerti che Vivaldi ha scritto per fagotto e orchestra. E nell'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento, ci sono compositori come Weber e Hummel che scrivono ancora concerti per fagotto. Il corno ha una storia bellissima perché il corno naturale è stato apprezzato fino a 800 avanzato. Brahms preferiva il corno naturale al corno a valvole. Per corno naturale si intende uno strumento che non ha le valvole, quindi i cambiamenti delle note avvengono solamente con la pressione dell'aria e dell'imboccatura. E quindi la caratteristica degli strumenti a fiato antichi è che ogni nota ha un colore diverso, quindi sono molto disomogenei, ma disomogenei suona quasi come un'accezione negativa, mentre era una qualità che veniva apprezzata moltissimo nel Settecento, perché dava molto più colore alle diverse tonalità.
Certo.
Nell'Ottocento è cambiata l'estetica musicale, per questo sono stati cambiati gli strumenti a fiato, si sono aggiunte molte chiavi per rendere più omogenea possibile la scala cromatica. E è un'altra estetica, non è meglio né peggio, è semplicemente diverso, ma per questo è interessante suonare la musica dell'estetica settecentesca con gli strumenti di quell'epoca.
Certo, e dunque avremo modo di ascoltarvi molto volentieri sabato 5 luglio al bellissimo chiostro dei Serviti di Merendrisio alle ore 21. Dunque Mozart all'opera con l'ottetto di fiati dell'ensemble Zefiro. Intanto io segnalo al nostro pubblico che come sempre assegneremo due coppie di biglietti per questo bel concerto. Dovrete solo scriverci su WhatsApp al numero 079 3826765, lo ripeto 079 3826765. Scriveteci perché assegneremo un paio di coppie di biglietti per il concerto dell'ensemble Zefiro. E quindi ringrazio moltissimo Alfredo Bernardini per essere stato con noi oggi. Buona musica e vi aspetteremo a Mendrisio sabato. Buongiorno, ben a
Grazie
presto.
mille. A presto, grazie.
Rete 2.